ragazzi.
Ottimo.
Ciao Nico.
Buon divertimento. Ciao, ciao a tutti.
Ci sono fatti che ci fanno uscire matti. Schiocca le dita su. È la vita. E rose e fior vedrai che avrai.
Rete 3 presenta.
Oh, ecco, abbiamo finito il caffè.
Niente panico, niente panico.
L'equipaggio tiene la situazione sotto controllo, state tranquilli.
Niente panico, niente panico.
Niente panico, Paolo, buongiorno. Allora, ciao con questo spaghetto.
Buongiorno.
Io ho messo l'acqua a bollire, però non dobbiamo...
No. Dopo, volendo, dopo. Per non buttare via lo spaghetto, si possono anche bollire gli spaghetti usati per l'esperimento. Anche se i puristi dicono che spezzare lo spaghetto è sacrilegio, certo. Non si deve fare.
Come tagliarlo con le posate, si mangia...
No, io dico crudo, quando lo metti nella pentola dovresti lasciarlo intero.
Beh, certo.
Ecco.
Per l'amor del cielo,
invece
però...
Vedi quelli che prendono le fasi di spaghetti...
Di solito svizzero-tedeschi, di solito, con tutto rispetto,
non
però
si
non si tagliano gli spaghetti!
Ma al di là di quello, noi vogliamo prendere uno spaghetto crudo, vogliamo prenderlo per le estremità. Prendete, faccio un po' Silvan,
sì.
Prendete per le estremità uno spaghetto,
sì.
Flettetelo delicatamente e con una magia, improvvisamente lo spaghetto si spezzerà in tre parti. Come mai in tre e non in due? Domanda
mai?
Che arrovella le menti migliori. Richard Feynman, uno dei più grandi fisici della storia, si è messo una notte a spezzare gli spaghetti, ha sporcato tutto il laboratorio per cercare di capire questa cosa. Ci sono voluti decenni di ricerca. Alla fine gli esperti, soprattutto una ricerca dell'MIT di qualche anno fa, hanno costruito la macchina piega spaghetti.
Ma...
perché devi farlo scientificamente.
E
si è scoperta una cosa molto particolare. Vuoi che te la racconti subito?
Ti prego.
Allora,
non mi darei più pace se non me lo dici.
In pratica, quando tu spacchi uno spaghetto, lo spaghetto si carica di energia, perché lo stai piegando. Quando questa energia si rilascia, attraversa la struttura dello spaghetto e produce una spaccatura aggiuntiva. È talmente violenta questa energia, talmente concentrata in uno specifico punto, che lì si spacca e quindi quasi sempre si spezza in tre. Se non vuoi che lo spaghetto si spezzi in tre, perché è una delle tue esigenze della vita, allora devi prendere la macchina, torci i spaghetti. Perché se tu prendi uno spaghetto e lo torci leggermente con l'apposito torci spaghetti, lo spacchi, si spacca in due.
Ma pensa.
Ecco, uno dice, a che cosa può servire nella vita?
A fare delle scommesse con soldi.
Esatto, quello potrebbe essere. Vedo che andiamo subito sul venale, che è un ottimo approccio. Ma serve anche e soprattutto per un'altra cosa, perché tantissime cose nella nostra vita in realtà sono spaghetti o hanno la forma di un'asta sottile, allungata, flessibile. E tutte le strutture nell'edilizia, nell'ingegneria, tutto quello che nell'aeronautica, tutto quello che riguarda oggetti sottili, allungati, che sono sottoposti a flessione, può essere interessante sapere che se si rompe in un certo modo. Oggi parliamo moltissimo di tecnofibre, di materiali che hanno questa fragilità un po' particolare. Sapere che uno spaghetto che ha questa struttura particolare e questo comportamento insolito può essere governato in questa maniera, ti può permettere di fare cose che prima non ti immaginavi neanche fossero necessarie o utili.
Apriamo col botto, ok? Perfetto, grazie Paolo, ci hai aperto un mondo, quello degli spaghetti. Non ci fermeremo agli spaghetti, ma parleremo di cucina.
Assolutamente, perché abbiamo un ospite molto particolare, molto speciale, che ho il piacere di ritrovare. Ci conosciamo da qualche tempo.
Lo presentiamo tra un disco però,
sì,
eh?
Lo diciamo, l'abbiamo già detto prima, sì. Ma lo diremo dopo con calma.
Ecco, possiamo dire il nome?
Oh sì. Bressanini di cognome, Dario di nome.
Fantastico. Non mancate, anzi, vedo che ci siete già e in tanti.
She woke up late in the morning light, and the day had just
Se io schiaccio questo bottone, vedi?
Sei ancora rimasto su... come si chiama il pianeta? Di
Reptilia.
Reptilia.
Per gli amici, allora, Zeta Reticoli è il nome formale, però per gli amici Reptilia...
Ecco, no, Reptilia, comunicate con la mente, quindi non avete bisogno di un microfono, no?
Abitualmente sì, ecco. Siamo telepatici. Questa comunicazione verbale dove devi muovere queste membrane è strano.
È strano.
Beh, comunque, seriamente sì. Parlando, Dario Bressanini, docente universitario presso l'Università dell'Insubria, come laureato in chimica con dottorato di ricerca nella stessa facoltà, molti lo conoscono come divulgatore scientifico, ospite molto spesso anche della RSI per trasmissioni televisive e radiofoniche, ha pubblicato diversi saggi e pubblicazioni, l'ultimo è un libro molto particolare di cui però voglio parlare con calma dopo, è soprattutto conosciuto sul web e non solo per la sua passione nello smontare le bufale che riguardano gli alimenti e la scienza in generale, ed è lì che ci siamo trovati con Dario. Ciao Dario, ci senti?
Ciao, sì, ciao Paolo.
Eccolo qua. Noi ci siamo trovati come cacciatore di bufale, tu dal punto di vista alimentare, sì. Tu hai fatto la scelta più saggia perché hai trovato cose mangerecce che oltretutto
io sono... le posso assaggiare.
Esatto, io è meglio che non lo faccia perché mi occupo di cose
indigeste
molto spesso. Allora, benvenuti innanzitutto, benvenuto a Niente Panico. Io devo fare la domanda di rito che riguarda, come sempre, il titolo della nostra trasmissione. C'è una cosa che ti manda in panico? Se sì, quale e perché?
Ah, in panico letteralmente?
Sì.
Ma no, diciamo che sono molto in ansia per una cosa molto stupida.
Uh-huh.
Nel senso che io non so, ovviamente non sono superstizioso, però capita sempre praticamente che quando vado in vacanza in montagna, i miei genitori hanno una piccola casa in Val Vigezzo, proprio vicino al confine svizzero, sistematicamente d'inverno io vado su e non funziona la caldaia, la lavatrice è rotta e così via. Quindi io prima di andarci sono sempre un po' in ansia perché dico chissà che cosa succede, e invece di godermi una settimana di vacanza devo correre a cercare l'idraulico, l'elettricista e così via.
E quello sì, sono momenti di panico in effetti, perché oggi puoi trovare di tutto, un chimico lo trovi, un fisico lo trovi, un ingegnere lo trovi, ma un idraulico è una cosa rarissima, è un Fabergé dell'industria praticamente.
Esatto.
Un Fabergé dell'industria che riflette spesso sulle paure collettive, sulle fake news come avete detto, sul rapporto emotivo soprattutto con il famigerato tema del cibo, infatti tanti libri che portano il nome di Dario Bressanini sono associati al cibo. Sono già arrivate delle domande, posso farne ascoltare già una così di botto, perché è mezz'ora che stiamo lanciando che ci sarà Dario Bressanini e la gente scalpita. Sentiamo Simona, buongiorno.
Buongiorno, Simona. Ecco la mia domanda, allora sì, legata alla chimica e alla cucina, ovviamente nel mio caso. Quando monto la panna metto sempre il contenitore e le fruste nel freezer, così sono belle fredde e anche la panna è fredda, e quindi si ottiene una panna montata a regola d'arte. Questo l'ho trovato appunto nel libro La scienza della pasticceria. Io ho però un problema con il latte. Quando uso il latte per cucinare delle pietanze, quindi a caldo, per fare la cremina, non so, il petto di pollo al curry, faccio che dire, devo stare molto molto attenta e mettere la padella a una temperatura proprio bassissima, altrimenti dopo il latte si straccia e diventa quella specie di coagula, e quindi si separa, rimane una parte più leggera e una parte di grumetti, e quindi alla vista non è il massimo, neanche poi in bocca. Qual è la temperatura oltre la quale non devo andare per evitare che si crei questo stracciamento e quindi che rimanga con la bella cremina?
Andiamo Grazie. Già nello specialistico, wow. Qua cioè neanche...
già nello specifico.
Sì. Hai, Dario, fai con calma, hai 30 secondi di tempo per
neanche Cracco, okay, deve 30... rispondere così.
No, vai tranquillo.
No, allora, in realtà non è una questione di temperatura, ma è una questione di pH, di acidità, perché se prendo il latte e lo scaldo nel pentolino la mattina, io lo posso portare anche all'ebollizione senza che succeda niente. Uh-huh. Però il latte, le proteine del latte possono coagulare se il pH è basso, quindi è inevitabile quando si aggiunge del latte a una pietanza, a un sugo, una salsa, che ha già dentro delle cose acide, o leggermente acide, beh, quello è abbastanza inevitabile, per cui non è una questione di temperatura, bisogna andare proprio molto lentamente, perché è una questione di velocità, cioè comunque accade e dobbiamo far sì che accada molto molto lentamente, quindi non esiste una temperatura magica, bisogna andare molto molto lentamente e continuare a mescolare per evitare che coaguli.
Vedi. Paolo, proprio ti vedo il vuoto,
sì,
che avanza.
Io so fare giusto le uova strapazzate in cucina, sono... Per me state dicendo cose...
Anche lì è una questione di coagulazione, tra l'altro, nelle uova.
Vedi. Ma tra le mille curiosità, ecco, voi potete continuare a scrivere 079-873-8073. Io subito volevo pensare a temi legati alla dieta. Ci prendiamo il tempo di un disco e torniamo? Ci aspetta?
Certo, certo.
Watching you walk away, so sad to see you go. I know that people change, and I know for us to grow, we gotta let go. You'll be fine on your own, as long as you know. Apart, but I'll always be your home. Feelings and seasons change, but our love is set in stone. I hope that you know.
Con noi un chimico, professore, dottor Dario Bresanini, che sentiamo anche come molto amico, perché almeno un libro suo ce l'abbiamo nella nostra biblioteca di casa, e quando non sai bene come comportartici, cos'è che diceva già nella scienza delle pulizie? E io, per me quello lì è un Vangelo, io ce l'ho lì, tac, bicarbonato, non ha più segreti per me. Però ci sono tanti altri titoli molto attraenti, tra cui uno,
ecco,
Paolo.
Io da appassionato di fisica leggo un titolo e mi faccio delle domande, ma che cos'è la dieta termodinamica?
Allora, la dieta termodinamica è prima di tutto il titolo del mio libro che ho scritto, è uscito qualche mese fa, in cui analizzo dal punto di vista dei principi della fisica e della chimica che tutti noi dobbiamo rispettare, che ci piaccia o meno, le diete, i processi, diciamo, del dimagrimento, del prendere peso, del perdere peso e varie diete popolari che ci sono in questo momento dal punto di vista scientifico. Perché non ci piace magari ricordarlo, ma tutti noi siamo soggetti alle leggi della termodinamica, è una cosa inevitabile e quindi in ultima analisi se aumentiamo di peso è perché abbiamo consumato più energia sotto forma di cibo di quella che poi abbiamo sfruttato durante la giornata e per perdere peso, al contrario, per dimagrire, per perdere grasso, dobbiamo ingerire meno energia di quella che noi sfruttiamo durante la giornata. Il fatto che sia una legge semplice, nota ormai da più di due secoli, non vuol dire ovviamente che sia semplice da fare, da attuare, però appunto la dieta termodinamica è un libro che parte proprio dalle basi fisiche e chimiche.
Per quel che mi ricordo io funzionava con il calore, con la temperatura e si cambiava stato, giusto, delle cose, da gas a liquido a solido, quella roba lì.
Beh, la termodinamica è quella branca della fisica che studia i trasferimenti di energia e tra cui c'è anche il calore, certo, infatti noi manteniamo una parte dell'energia che noi consumiamo col cibo, la sfruttiamo per mantenerci a una temperatura corporea che normalmente è più alta di quella... di quell'ambiente, sì, certo.
E allora la mia curiosità da donna, chiedo scusa professore, dove va la massa che perdi quando dimagrisci?
Quando dimagrisci, quando
se,
riesci,
se.
Dove va?
Allora, questa è una domanda che spesso non ci poniamo e quando ce la poniamo a volte diamo una risposta che è sbagliata. Se chiediamo a qualcuno, supponiamo che sei riuscito a perdere 10 kg di grasso, dove sono finiti, no? E le risposte che uno sente sono, non so, sono andate, sono, li ho persi in bagno oppure col sudore, no? No, la realtà chimica è molto più semplice, ma molto più sorprendente. L'unico modo per eliminare il grasso superfluo è respirarlo fuori, cioè i processi termodinamici che portano al bruciare letteralmente il grasso fa sì che si trasformi in anidride carbonica, quindi quella che noi buttiamo fuori con il respiro. Chiaramente non basta respirare per consumare grasso, ma noi dobbiamo fare esercizio fisico e muoverci e vivere anche, che anche quello costa energia, e il risultato finale è che noi buttiamo fuori pian piano tutti quegli atomi di carbonio che sono intrappolati nel nostro grasso. È una cosa sorprendente ma anche curiosa.
Molto
affascinante, sì. Non te l'aspetti.
No, inquiniamo per dimagrire in pratica.
Appunto, ma allora uno che si mette a dieta cosa fa? Aumenta la CO2 locale.
Esatto.
Sì, questa è così, una battuta che si fa, però se uno fa i calcoli che le auto a combustione consumano ben di più.
E non dimagriscono, anzi ingrassano quelle automobili. Sempre più grosse,
no. Pazzesco. Io volevo per curiosità chiedere chi fa più danni in generale, no? Stiamo parlando di varie tematiche. Chi diffonde fake news o chi ci crede?
Ma allora, chi ci crede, io non, sinceramente non mi sento di colpevolizzare troppo chi crede a qualche fake news, perché più o meno ci caschiamo tutti, perché noi non possiamo essere super esperti di qualsiasi cosa. Io magari annuso una bufala sul cibo anche solo a leggere il titolo e capisco che no, dice questa è una fesseria, e però magari non sono in grado di distinguere la stessa cosa quando leggo un titolo di economia o di altre cose. Noi non possiamo essere esperti e quindi la colpa principale è in chi le diffonde o in chi magari le ridiffonde senza controllare le fonti. Quindi la cosa migliore da fare è per ogni argomento che ci sta a cuore è sceglierci una fonte autorevole di cui sappiamo abbia fatto le verifiche necessarie prima di pubblicare una certa notizia e di ignorare completamente tutte quelle notizie che girano anche ormai su WhatsApp, sui social, che cercano molto il sensazionalismo, no? Scoperta la sostanza che ti cura il cancro, l'Alzheimer, oppure addirittura attenzione che se mangi questa cosa, scienziati svizzeri, svedesi, in Italia sono spesso scienziati svizzeri, probabilmente in Svizzera sono scienziati, non lo so, italiani, non lo so, che hanno scoperto questa cosa fantastica. Ecco, diciamo che queste notizie, già per come sono composte, non vale neanche la pena di aprire il link. Ecco, quindi la colpa principale, secondo me, è di chi le diffonde ad arte.
Per entrambi voi, credo sia Paolo che professor Bresanini, le bufale sembrano quasi più seducenti di una verità scientifica e sembra, cioè vi chiedo, è più difficile fare la divulgazione scientifica o combattere queste disinformazioni che fanno molto catching, perché sono sempre molto eclatanti?
Ma allora, dal mio punto di vista servono entrambe, perché bisogna cercare di spiegare perché certe bufale sono sbagliate, non ci si deve credere, non ci si deve cascare. Dalle cose più diciamo, anche che sembrano innocue, come le bufale sul bicarbonato, no, che avete citato prima nel mio libro La scienza delle pulizie, fino anche alle cose più grandi sulla salute o sull'inquinamento, sul riscaldamento globale e così via. Però secondo me non basta dire ok, questa cosa è una bufala, perché bisogna anche costruire un contesto che fa sì che la persona che magari innocentemente ci ha creduto, la prossima volta che viene a contatto con un'altra bufala di un altro tipo, riesca immediatamente a capire i meccanismi, come è costruita. Quindi sono due aspetti, secondo me, la divulgazione che cerca di costruire un pensiero critico e lo spiegarti i meccanismi dietro le bufale, sono due aspetti, secondo me, che vanno a braccetto. Poi non so se Paolo concorda.
Sono d'accordissimo, si complementano. Da una parte fai prevenzione, perché crei una conoscenza generale sui temi che poi vengono usati molto spesso dalle fake news, e poi intervieni puntualmente sulla singola notizia falsa per smentirla. Però è vero, una serve a supporto dell'altra, perché poi arriva sempre quello che dice sì, ho sentito tutto quello che hai spiegato che riguarda l'alimentazione, la chimica, eccetera, però ho letto questa cosa, o ChatGPT mi ha detto questa cosa. Ecco. Secondo te c'è un impatto significativo? Adesso la gente si rivolge anche per la scienza dell'alimentazione a questi motori di sistemi di intelligenza artificiale. Come siamo messi? Come sta andando?
Ah, allora, in realtà siamo messi male, ma non siamo messi peggio di prima, perché una volta, te lo ricordi, no? C'era, ma l'ha detto la televisione, no? Poi a un certo punto si è trasformata, Google mi dice, no? Sì. Ci fosse una risposta dall'altra parte, e adesso l'ha detto ChatGPT, per cui spessissimo, specialmente in certi temi dove certe bufale sono molto diffuse, e ovviamente il training che questi modelli linguistici hanno fatto, hanno subito, li hanno fatti proprio su testi che dicono cose sbagliate. Per cui non mi stupisce che anche questi sistemi a volte replicano, diano delle risposte che sono delle bufale. Il punto è che vengono presi come degli oracoli da molte persone, e questo è un problema.
Infatti io uso ChatGPT solo come cartomante, ma ci torniamo tra un attimo, è vero, giuro, torniamo tra un attimo per parlare di altri suoi libri, tipo La scienza della carne, La scienza delle verdure, OGM, tra leggende e realtà, il tema del cibo che avete toccato, che tra l'altro credo vi ha fatto conoscere, ma torniamo.
Sì, sì.
I want you.
Un po' come hai fatto conoscere Dario Bressanini, con tutta la nostra invidia.
Tramite il CICAP, l'associazione fondata tanti anni fa da Piero Angela, che adesso è diventata fondazione, che si occupa della comunicazione della scienza e del controllo all'epoca delle affermazioni sul paranormale, oggi sulle pseudoscienze, e ci siamo trovati a sentire le stesse vibrazioni energetiche, se posso usare questo termine pseudoscientifico,
sì.
Perché l'esigenza di far sapere, no, guarda, questa informazione che ti arriva, che magari sta circolando sui social o che addirittura è uscita al telegiornale, è sbagliata. Ci sono delle informazioni che è importante sapere, ci sono delle scelte precise che dobbiamo fare per l'alimentazione, per quello che consumiamo, quello che compriamo, e soprattutto anche la cosa che mi ha affascinato di Dario Bressanini è questo esplorare la parte che non immagini, cioè cose di tutti i giorni, tipo il vasetto di marmellata, o meglio quello che sembra essere un vasetto di marmellata, lo vedi al supermercato e poi ti rendi conto che non c'è scritto marmellata, ma è un'altra cosa. E ti poni la domanda perché? Ci sono delle norme, delle regole che dicono, definiscono con precisione anche queste cose. Ecco, Dario Bressanini è il tipo di persona che esplora anche queste cose. E così noi ci siamo conosciuti per fascino reciproco, almeno fascino da parte mia.
Mi devo preoccupare, no. Okay.
Culturale.
Perfetto, sì, perfetto. Sì, sì. No, oggi poi va tutto
anche
bene.
Un nuovo, ma...
Anche perché se lo volete conoscere potete farlo, ecco. Se avete il vostro libro di Dario Bressanini o tutti quanti li raccattate da casa, e anzi potete comprare anche il suo ultimo libro se non ce l'avete, e andare semplicemente sulle rive del Ceresio dal 26 febbraio, quindi tra pochissimi giorni, fino al 1 marzo. Lui esattamente c'è sabato?
Sì, sentiamo.
Sì, sì. Sono sabato tutto il giorno,
ecco.
E la domenica mattina, il sabato mattina ho un firmacopie dalla Villa Ciani dalle 10 alle 12 credo, e il pomeriggio del sabato presento il mio fumetto, perché io ho scritto anche dei fumetti e quindi ho una presentazione credo verso le 15. Mentre la domenica mattina ancora un altro firmacopie
al Nova Comics.
Nova Comics, Villa Ciani, Lugano, dal 26 febbraio al 1 marzo 2026. Ci saranno tanti eventi, ci sono 50 autori svizzeri internazionali che fanno un viaggio vibrante nel mondo del fumetto, ci sono mostre personali, ci sono mostre collettive, c'è un po' di tutto per quel che riguarda il mondo dei fumetti, che non è come molti pensano un mondo per giovanissimi, è un mondo per tutte le età, che tocca molto spesso anche temi delicatissimi e importantissimi. Dario Bressanini, tu fra l'altro hai presentato pochi giorni fa, quando ci siamo visti alla nostra convention di scienze
fantascienza. Io non sento più Paolo però in questo momento.
Non senti più Paolo.
È scomparso. No. Ci sono.
Ecco, come l'altra volta, ci sono queste maledizioni da microfono, non
allora, aspetta che accorro numeroso.
Vieni Paolo, vieni qua da me, che così vai avanti a fare le domande. Sì.
Eccoci qua, Dario, adesso mi senti? Sì, sì.
Oh,
sì.
Adesso ti sento.
Allora, dicevamo, tu hai presentato questo libro che è un po' diverso da quelli che fai solitamente, che riguardano la scienza dell'alimentazione, la chimica, della pulizia di casa. Hai parlato di Dr. Neutron, che è la scienza nel fumetto. Ci vuoi raccontare questa tua nuova esperienza letteraria?
Sì, allora, diciamo, io sono un appassionato di fumetti, un lettore accanito di fumetti da quando ero alle scuole elementari e non ho mai smesso. Per tanti anni li ho semplicemente letti e facevo altro. Nel frattempo, appunto, ho iniziato a scrivere libri, a fare la divulgazione scientifica. A un certo punto, così, per una serie di fortunate coincidenze, ho avuto la possibilità di scrivere anche un fumetto, perché c'è un sacco di scienza e di fantascienza nei fumetti, Ed è interessante anche andare a vedere come è cambiato il rapporto tra il come viene raccontata la scienza e gli scienziati dagli anni 40 fino ai giorni nostri, perché spesso i fumetti, come fa la letteratura popolare, racchiudono un po' le ansie, le paure, le speranze della società in quel momento, e anche ovviamente come riflesso quello che succede dopo le grandi scoperte scientifiche. E quindi mi sono messo e volevo raccontare un po' di storia della scienza attraverso i fumetti e vedere come è cambiata la nostra società quando, per esempio, sono esplose le prime bombe nucleari in Giappone, o quando c'è stato il primo uomo nello spazio, il primo satellite, la clonazione. E quindi ho creato questo supereroe che si chiama Dottor Neutron, che è uno scienziato che ha la possibilità di trasformare la materia, e ho inserito alcune sue avventure nel corso dei decenni, e l'ho sfruttato un po' come modo, perché poi c'è anche nei libri la parte saggistica, per raccontare un po' come è cambiato il nostro rapporto di società con la scienza e gli scienziati, che una volta, per esempio, erano rappresentati come matti, psicopatici, che volevano distruggere il mondo, non erano una forza positiva. A un certo punto invece diventano una forza positiva e quindi cominciano ad apparire dei supereroi scienziati. Poi ci sono varie fasi che analizzo nei miei libri. Devo dire che mi sono divertito molto.
Ecco, quindi tu hai scritto la sceneggiatura, perché molti non lo immaginano, ma gli fumetti si sceneggiano. Non nascono così, c'è un piano.
No, di solito normalmente c'è uno sceneggiatore e un disegnatore. A volte queste due figure sono nella stessa persona. Io non sono capace di disegnare, ma i fumetti vengono sceneggiati, si danno le istruzioni al disegnatore vignetta per vignetta di cosa deve accadere, qual è il punto di vista, la telecamera. È un po' come una regia, quindi lo sceneggiatore non solo scrive la storia, scrive i dialoghi, ma dà anche delle istruzioni visive al disegnatore per indicare cosa deve accadere in una certa vignetta, assolutamente.
E quindi in questi libri il disegnatore è Luca Berthelet?
Allora, il primo libro, sono tre ormai questi libri che sono usciti, il primo libro è stato disegnato quasi interamente da un bravissimo disegnatore, Luca Berthelet, ed è stato molto bravo perché siccome, come dicevo prima, le storie sono ambientate dagli anni 40 fino ai giorni nostri, ho chiesto a Luca di usare uno stile grafico, proprio di disegno, che fosse coerente con l'epoca, perché uno appunto si deve immergere totalmente nell'atmosfera anche grafica dell'epoca. Mentre altri libri hanno anche partecipato vari disegnatori e disegnatrici come Elena Casagrande, per esempio, e Maurizio Rosenzweig. Sono arrivati Silvia Zicche, per esempio, sono arrivati tanti amici e amiche disegnatori e anche sceneggiatori nei nuovi volumi.
Io avevo una curiosità, siccome credo che il fumetto sia un linguaggio molto immediato, che arriva dritto, quindi bisogna selezionare proprio il messaggio da passare, con poche immagini si arriva all'obiettivo, ecco, se si arriva a comunicare attraverso il fumetto vuol dire che c'è stata prima una passione per il fumetto, ha detto che non sa disegnare, qual era il suo fumetto, qual è il suo fumetto preferito, al di là dei suoi?
Certo, i miei sono molto recenti. Beh, allora io sui social mi faccio chiamare l'amichevole chimico di quartiere, sì. che è una ovvia citazione a Spider-Man, all'uomo ragno, sì. come si chiamava quando ero ragazzino. Io ho iniziato appunto a leggere fumetti dei supereroi quando appunto ero nella scuola elementare, e in particolare ero affascinato da Reed Richards, cioè il capo dei Fantastici 4, proprio perché era uno scienziato, e poi da Peter Parker, che era invece uno studente, quindi mi identificavo un po' di più, no, che non con uno scienziato attempato, ed era uno studente di scienze brillante che era diventato poi suo malgrado un supereroe perché è stato morso da un ragno radioattivo. Quindi quelli erano i miei fumetti preferiti. Poi chiaramente leggevo di tutto, Topolino, leggevo tante altre cose, però quelli sono sempre stati e sono tuttora i miei preferiti.
Bellissimo.
Fantastici 4 erano un mito anche per me, siamo della stessa età e abbiamo visto evolversi,
certo,
questi personaggi.
Il viaggio nello spazio, no? È andato loro,
sì,
il potere. Per
sì,
cui...
sì, sì. Io mi identificavo con Ben Grimm, non so perché, la cosa.
La cosa. Beh,
torniamo tra un disco.
Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Torniamo a chiacchierare con Dario Bressanini, che abbiamo detto sarà ai Nova Comics il 26 di febbraio. La rassegna va avanti fino al 1 marzo a Villa Ciani dalle 10 a mezzogiorno con il firmacopie, e poi al pomeriggio per parlare del suo fumetto, quindi questa terza edizione, tre libri, e anche attraverso la comunicazione si arriva immediatamente con l'immagine, si arriva immediatamente a passare dei concetti. Dario Bressanini ne ha fatto una impostazione di vita, perché lui fa il blogger, è diventato un influencer, diciamo.
Sì, sì. Se lo cercate su Instagram è @dario.bressanini, fra l'altro. Complimenti, sì, per il numero di follower, notevole, davvero meritatissimo, ma è bello che ci sia molto interesse per questi argomenti che non sono frivoli, anzi sono fondamentali, servono per nutrire il cervello e evitare di fare acquisti strani. E io avevo questa domanda sulla marmellata, che la pseudo marmellata, perché ho visto, per esempio, proprio sul tuo profilo Instagram, Dario, che ci sono queste cose, queste confezioni, questi vasetti di cose che a prima vista sembrano marmellate, ma c'è tutta una serie di regolamentazioni che ti dicono: questo non lo puoi chiamare marmellata, questo lo devi chiamare in un certo modo. E come fa il consumatore a orientarsi in questa giungla normativa che la maggior parte della gente non conosce?
No, la maggior parte della gente non conosce, giustamente, perché insomma è anche complicato andare a leggersi documenti, regolamentazioni che poi cambiano col tempo. Come si fa? Si deve seguire qualcuno che se ne occupa, che fa un po' di divulgazione. La cosa della marmellata, tra l'altro, è molto curiosa, perché storicamente le marmellate, almeno in Italia, sono sempre state di frutti generici. Ancora fino agli anni 60, cioè la mia nonna comprava la marmellata di fragole o di ciliegie, sì, e ancora adesso nel linguaggio comune si usa questo termine. La legge però a un certo punto è cambiata quando sono entrati, diciamo, quando è entrata la Gran Bretagna nell'allora CE, nella Comunità Europea, e da allora le marmellate sono solo quelle di agrumi, quindi non si possono chiamare marmellate di fragole, ma confettura di fragole. Però anche lì ci sono tutta una serie di regolamenti, per esempio sulla quantità di zucchero, che è un conservante fondamentale che deve essere utilizzato, non si può scendere sotto un certo livello di zuccheri. Solo che in un momento in cui lo zucchero è considerato per molte persone una sorta di veleno, non lo è, ma è considerato così. Allora, le aziende, alcune aziende cercano di ridurre il più possibile l'utilizzo di zucchero, per esempio utilizzando anche dei dolcificanti. A questo punto però la confettura o la marmellata è comunque dolce, ma ha una quantità di zuccheri più bassa del regolamento, perché altrimenti non si conserva bene. E allora a questo punto la normativa impedisce che si possa chiamare marmellata o confettura, e allora ci sono locuzioni come preparazione alla frutta, composta, eccetera, uh-huh, eccetera. La cosa migliore è guardare la tabella nutrizionale, lì non mente.
Ecco, quindi la cosa per evitare questa giungla normativa, soprattutto di nomenclatura, la cosa migliore quindi è guardare l'etichetta, quella scritta piccolissima, con dei caratteri
piccolissima
visibili,
sul retro.
Quella, quindi sì. Andiamo al supermercato dove andiamo a fare la spesa, andiamoci con la lente di ingrandimento e con un pizzico di pazienza in più per leggere attentamente. E se ho capito bene, gli ingredienti più importanti sono i primi che sono elencati, giusto?
Sì, sì, sono elencati in ordine decrescente. Tra l'altro è interessante capire, perché a volte c'è scritto senza zuccheri aggiunti, in grande davanti, come dire, ah, guardate che è dietetica, e poi sul retro scopri che effettivamente non hanno aggiunto lo zucchero, il saccarosio, ma hanno aggiunto per esempio il succo d'uva concentrato o il succo di mela concentrato, che di fatto sono zuccheri in altra forma. Quindi alla fine è un modo che alcune aziende usano per illudere un po' il consumatore. I zuccheri ce li aggiungono, ma non direttamente nella forma, no, della polvere bianca, ma sotto forma di un succo concentrato che comunque è zuccherino. Ci sono un sacco di questi trucchi che insomma, purtroppo l'unico antidoto è davvero prendersi gli occhiali come me, se uno non riesce a leggere le scritte piccole e perdere un po' più di tempo nel capire cosa stiamo acquistando.
Tra i suoi libri, quindi, uno degli storici, Le bugie nel carrello per una spesa più consapevole, volevo chiederle se va al supermercato, immagino di sì, lei riceve delle liste da qualcuno che vive con lei, che le dice, non so, compra, e ti fanno giù la lista della spesa con la geolocalizzazione dei reparti, perché voi uomini non trovate mai niente, no?
Allora io vado a fare la spesa, ecco. E passo, devo dire, a volte, ma anche con curiosità professionale, vario tempo a volte per andare a leggere tutte le etichette. Quando ho scritto tutte queste cose sugli zuccheri, le marmellate, le confetture, le ho raccontate in un libro di qualche anno fa che si chiama Fa bene o fa male. C'è proprio un capitolo che riguarda gli zuccheri aggiunti, e mi ricordo che durante la scrittura del libro andavo nel settore marmellate, confetture varie dei supermercati e leggevo, guardavo le etichette, le studiavo e le giravo, perché c'era un sacco di materiale interessante. Ma devo dire che insomma, da un certo punto di vista i supermercati sono un po' come dei musei, uno va lì, può guardare distrattamente le opere, oppure può mettersi a leggere così la descrizione dell'opera in questione.
Quindi lei ci mette 10 anni a fare la spesa quando va?
No. Però diciamo che una volta che ho acquisito le conoscenze necessarie, certo, in un certo gruppo, poi dopo vado tranquillo, però ogni tanto sì, ogni tanto bisogna farlo.
Ma una domanda veloce, ma la sicurezza dei supermercati quando vede Dario Brestanini che è come, non so, il prestigiatore quando va al casino, no, non lo fate entrare, oppure tutti gli
nascondete quei prodotti lì,
nascondilo.
No, allora, mi è capitato una volta di fare delle, perché avevo bisogno di portarmi a casa appunto del materiale per studiarlo, perché le etichette erano complicate, quindi stavo facendo delle fotografie del retro di qualche prodotto, e lì non ero in un supermercato vicino a casa, e lì non mi hanno riconosciuto, e quando mi hanno visto gli addetti mi hanno detto, guardi, non si può fare le foto e così via. Devo dire che invece nei supermercati vicino a casa, dove vado a fare la spesa per i fatti miei, cioè non è che vado. Lì cominciano a conoscermi, per cui ogni tanto i commessi o gli addetti ai vari settori dicono: ah, prof, guardi cos'è arrivato questa cosa nuova, così. E mi fermo a chiacchierare. Sì.
Io non capita più la signora, almeno nei supermercati locali non capita più la signora: c'è questo signore che sta facendo le foto a tutte le marmellate, è un nuovo fetish, non lo so, fermatelo. No, adesso non si preoccupi, è Bressani.
Torniamo da un disco. Abbiamo chiesto all'intelligenza artificiale di fare una barzelletta sulle confiture insieme a lei. Oh, torniamo. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories, dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Riassumendo un po' anche le domande che ci mandano gli ascoltatori, c'è il grande tema degli OGM che fanno davvero paura o è più paura della realtà? Per esempio, la più grande bufala alimentare degli ultimi anni su questo fronte, professor Bressanini, quale possiamo identificare?
Ma allora, bufale ce ne sono talmente tante che è veramente difficile trovare la più grande, e sono anche cicliche, perché alcune volte spariscono poi ritornano. Ce ne sono alcune, diciamo, molto, molto diffuse, per cui per esempio sugli zuccheri, l'idea che lo zucchero, quello più scuro, quello che chiamiamo impropriamente zucchero di canna, sì, impropriamente perché anche quello bianco spesso, quasi sempre arriva dalla canna, sia in qualche maniera migliore, più sano, addirittura qualcuno sostiene che quello bianco sia decolorato apposta con la candeggina, cose sciocchette di questo genere. Dal punto di vista, diciamo, nutrizionale sono esattamente identiche. Poi un'altra bufala che gira molto spesso riguarda sempre la chimica e la fisiologia, riguarda il limone, per esempio. C'è questa idea che, insomma, bere acqua e limone la mattina sia miracoloso. Addirittura ci sono purtroppo influencer che raccontano che possa curare il cancro, cose di questo genere, perché in qualche maniera alcalinizzi il corpo. Sono sciocchezze dal punto di vista chimico, il limone è acido e non alcalinizza un bel niente, però quando si toccano gli aspetti sulla salute, ecco, siamo molto più deboli, più fragili, perché ci viene un po', no, da pensare, ma magari è vero, specialmente magari qualcuno ha, magari in famiglia o la persona stessa ha qualche problema di salute, e ti dicono: ah, guarda che se bevi questa cosa ti può curare, ti può guarire. E questa cosa qua dell'acqua e limone la mattina fa un po' ridere. Io dico sempre che, insomma, acqua e limone la mattina è un po' il tè al limone senza il tè, ecco, però uno preferisco bermi il tè, no? Cioè, ecco, però ecco, ce ne sono talmente tante, da quelle più sciocche a quelle più serie, no? Che è veramente difficile trovare la peggiore. I meccanismi sono sempre gli stessi, però, come diceva Paolo, vanno ad agire sulle nostre paure, le nostre ansie, ed è difficile resistere per alcune persone.
Poi c'è questa cosa del cercare soluzioni semplici a problemi complessi, che è una tentazione continua, cioè capita anche a me. E bisogna sempre stare molto attenti. Io faccio tre domande a raffica, velocissime. Ci sono tre diete di cui io sento sempre parlare per varie ragioni, e non ti chiedo di fare un'analisi dettagliata, ma almeno c'è un fondamento di scienza oppure no? Allora, dieta chetogenica.
Quella che ti fa vedere l'alito della morte, tra l'altro, perché
è vero. Allora, diciamo, prima diciamo una cosa generale per le diete, diete dimagranti. Se si dimagrisce è perché si è in deficit calorico. Questa è la legge della termodinamica, che non si scappa. Quindi tutte le diete di vario tipo, compresa la chetogenica, se riesci a dimagrire è perché hai mangiato meno di quello che hai consumato. Okay. La dieta chetogenica è una dieta in realtà che è nata come terapia negli anni 30 del secolo scorso per dei bambini che soffrivano di epilessia molto grave, che non era trattabile con dei farmaci. È una dieta per cui uno mangia circa l'80% delle proprie calorie giornaliere da grassi. Quindi praticamente toglie quasi completamente i carboidrati, perché si era visto che riusciva ad avere un effetto terapeutico sull'epilessia di questi bambini. Ovviamente mangiando, avendo la necessità di mangiare praticamente quasi solo grassi, uno insomma si stomaca abbastanza velocemente, per cui mangia di meno. E quindi negli ultimi anni è stata riscoperta come dieta dimagrante, no? Perché alla fine uno non è che riesce a mangiare, cioè immaginate l'80% dei grassi durante la giornata. Quindi funziona nel senso che è un modo per ridurre il proprio consumo calorico giornaliero, in questo senso, però è nata come una terapia contro l'epilessia.
Ok, quindi da usare comunque con molta cautela e sotto controllo medico.
Sotto controllo medico, sì. Assolutamente.
Ok, quindi una l'abbiamo sistemata. Dieta dissociata, bufala, in realtà c'è qualcosa di utile?
Dieta dissociata, allora mi sfugge, credo sia quella per cui non si debbano mescolare o combinare alcuni gruppi alimentari, perché di diete ne nascono, ne muoiono come i funghi. Diciamo quella del divieto di consumare o mescolare, che ne so, proteine animali con proteine vegetali, oppure non si possono mescolare i carboidrati, queste sono sciocchezze. Cioè il nostro corpo non è che fa tanta differenza, il nostro sistema metabolico quando gli arriva una proteina non ha nessuna importanza se la proteina è arrivata da un animale, da un vegetale. Se contemporaneamente, come succede normalmente quando mangiamo, ci sono anche dei carboidrati, non succede niente. Quindi qualsiasi dieta che ti vieti di combinare alimenti secondo regole strane, del tutto arbitrarie, non ha nessun senso.
Ok, ultima velocissima, la dieta dei gruppi sanguigni.
No, qua siamo a livello di fantascienza. Cioè l'idea che il tuo gruppo sanguigno in qualche maniera determini diciamo il tuo modo di alimentarsi, per cui ci sono stati scritti libri, ma molto molto di successo, hanno venduto veramente un sacco di libri, perché è una cosa che ti attira, no? Perché l'idea è l'idea di avere una sorta di dieta personalizzata. Adesso c'è il passo successivo, è le diete a base di, insomma, in base al tuo DNA, anche questo non ha nessun senso, però appunto l'idea che il tuo gruppo sanguigno possa avere a che fare con quello che tu dovresti mangiare, quindi per alcuni gruppi ti prescrivono di mangiare praticamente solo carne, per altri devi evitare non so, i legumi o certi tipi di cereali e così via. Ecco, comunque tutte queste diete bislacche sono state sottoposte ovviamente a degli studi clinici controllati e rigorosi, perché hai visto mai, magari si scopre qualche cosa. E si è scoperto anche in questo caso, hanno fatto dei gruppi, hanno diviso i gruppi a seconda del gruppo sanguigno, hanno fatto tutti i vari test e si è scoperto che non cambia niente, cioè uno non c'è nessuna correlazione tra il proprio gruppo sanguigno e quello che una persona deve o dovrebbe mangiare per restare in salute. Però siccome va a toccare un qualche cosa di personale, attira molto le persone, per cui continua a avere molto successo, anche se non ha basi scientifiche.
Ok, le abbiamo liquidate.
Le abbiamo liquidate.
Sistemate, incasellate, grazie.
Insomma, fare il chimico è più una croce o una missione?
Ma io mi diverto un sacco, anche perché comunque il mio lavoro vero, quello di ricerca che faccio all'università, riguarda, io sono un chimico, ma sono un chimico teorico, io mi occupo di meccanica quantistica applicata agli atomi e alle molecole, per cui tutto il resto per me è una passione, la passione di scoprire e imparare cose nuove, ma anche di raccontarle, perché a me piace, come cose, come fate voi, come fa Paolo, no? È bello anche raccontare le cose e il bello della scienza e del metodo scientifico alle persone, quindi quella è un po' una passione.
Bellissimo. Allora, io ho chiesto di fare 3 vignette a ChatGPT,
sì,
per contestualizzare Dario Bressanini. Allora, c'è un cliente nella prima vignetta che dice: ehi, guarda, prodotto 100% naturale senza chimica. Bressanini guarda il cliente così un po' esterrefatto e il cliente dice: beh, ma questo è sano. E Bressanini risponde: anche il veleno di serpente è naturale. Ecco, così, questa è la prima proposta, se casomai vogliamo disegnarla. E poi c'è l'altra invece nel...
Vabbè, non è proprio originalissima, diciamo così.
No, ChatGPT ha pescato quello che poteva, e l'altra era sulle confitture, quindi era ben consapevole che ha trattato il tema più e più volte. Chiudendo, se potesse smontare una sola convinzione sbagliata, una su tutte, quella che le dà più fastidio nelle persone, quale sceglierebbe?
Ma in realtà è come diceva Paolo, cioè l'idea che ci siano delle risposte semplici, e ce le tengono nascoste, a problemi complessi. E questa è veramente il nucleo fondamentale di tantissime bufale in tutti i campi che girano, così come nel cibo. Cioè nel cibo, per esempio, le risposte semplici sono sempre, per esempio, se fa caso, aceto, limone, bicarbonato e sale, no? Sia nelle pulizie, nel cibo, ci sono sempre questi ingredienti che sembrano magici, io li chiamo i 4 cavalieri dell'apocalisse, no? Perché spessissimo vengono presentati come la panacea di tutti i mali, sia per il cibo ma anche per la pulizia e così via. Sono cose molto semplici per cui attirano le persone, quindi l'idea, cioè se c'è un problema complesso che magari su cui magari gli scienziati si spaccano la testa da secoli, e qualcuno mi dice: ah, abbiamo trovato la risposta, e la risposta è molto semplice, beh, quasi sempre anche sbagliata, nel 99,99% dei casi è sbagliata. Quindi questa è il nucleo della bufala che vorrei eliminare, se fosse possibile. Non lo è, ma mi piacerebbe. Cioè l'idea che ci siano delle risposte semplici a problemi complessi.
Beh, ci abbiamo provato.
Grazie Dario Bressanini. Dunque il 28 febbraio, sabato, all'interno di Nova Comics, ospite alla mattina, firma copie dalle 10 alle 12 a Villa Ciani, nel pomeriggio conferenza sul fumetto dalle 15. Non perdete questa occasione per fare il vostro firma copie. Grazie. Dunque, come ha detto lei, l'amichevole chimico del quartiere, lo congediamo con un pezzo dalla colonna sonora del film Spider-Man 2. Continui a fare le sue magie, noi la seguiamo con grande interesse.
Grazie.
Grazie
a voi, grazie.